Stasera apriamo l'anno con un tema di quelli sostanziosi, perché in realtà toccando questo tema andiamo dritti dritti al cuore della nostra esistenza. Parlando della colpa, stasera arriveremo fino a quel punto in cui tutto ha avuto inizio, pensate, no? Noi pensiamo che il sentirsi in colpa, il tema della colpa sia qualche cosa che abbia a che fare con i nostri peccatucci o peccatoni, ma in realtà stiamo toccando qualcosa di estremamente potente, di estremamente sensibile. Pensate che proprio se arriviamo al Big Bang, lì, in quell'istante, un attimo prima c'era solo amore, un istante, un miliardesimo di secondo dopo c'era l'esistenza, in quello stesso miliardesimo di secondo con l'esistenza è nata la colpa. Quindi il primo sentimento, la prima espressione del nostro esistere è stata la colpa. Perché? Perché arriviamo fino a quel punto? E se pensate, no, come sempre, dal macrocosmo al microcosmo, anche la nostra stessa esistenza personale inizia così. Un attimo prima, amore, concepimento, esistenza, colpa. Colpa legata a cosa? Qual è l'evento che ha generato la colpa? E se ci pensate, già da questo primo accenno, capite subito che quell'accezione negativa a cui siamo abituati, culturalmente abituati, per cui pensiamo che la colpa sia qualcosa da evitare, o meglio ancora da espiare, qui no, stiamo parlando di qualche cosa che ha direttamente a che fare con la vita. La vita non esiste senza la colpa. Perché il mito di mito, io lo chiamo mito, poi qualcuno di voi lo può chiamare fede, come volete, ognuno la sente come è meglio per sé questa storia, ma perché il mito di Adamo ed Eva non è forse la stessa cosa? Un istante prima la perfezione, il paradiso terrestre, l'unità con Dio, un istante dopo l'esistenza del peccato, la famosa mela, la conoscenza del bene e del male, e un istante dopo la colpa. La colpa verso Dio, no? Ma che cosa rappresenta quella colpa lì? Cosa rappresenta quell'istante in cui veniamo cacciati fuori dal paradiso terrestre? È la nascita del genere umano, mitologicamente parlando. È lì che è iniziata tutta la nostra storia. Non esisteremmo come genere umano se non fossimo passati, a seconda di come uno ama vederlo, dal Big Bang, dal paradiso terrestre, dal concepimento attraverso i nostri genitori. E questa è quindi una visione che ci apre da subito ad una potenzialità enorme. Accidenti, ma allora qui non si tratta soltanto di riconoscere i propri peccati, battersi il petto e farsi perdonare da qualcuno, perdonarci, perdonare. Qui stiamo parlando di qualcosa di molto più importante, di molto più potente, di molto più decisivo, perché stiamo parlando di che ne è della mia vita. Come la colpa entra nella mia vita? Come vivo io la colpa? Cosa ho capito della colpa? Che cos'è per me la colpa? E questo è quello che per l'appunto vedremo stasera, come sempre in maniera molto, molto superficiale, perché, lo ripeto per l'ennesima volta, queste non sono conferenze che hanno lo scopo di essere didattiche, né filosofiche né psicologiche, niente di niente, sono semplicemente l'occasione che ci diamo tutti quanti, io con voi, voi con me, di entrare un po' più in contatto con una parte un po' più profonda di noi, che non sia soltanto il nostro modo usuale di leggere le cose, no? E c'è un grido proprio, ma perché? Perché è accaduto questo? No? Un grido che arriva proprio davvero da lontano, pensate, è lo stesso grido, guardate come torna, no? È lo stesso grido che ha caratterizzato che cosa? Il passaggio dell'uomo, Dio, Gesù, in croce. Gesù è morto gridando un perché. Eli, Eli, lama sabachthani, padre, padre, perché mi hai abbandonato? Questa è la rappresentazione della nostra esistenza come esseri umani. Quella frase lì è la dimostrazione della congiunzione fra la divinità e l'umanità del Cristo. Padre, perché mi hai abbandonato? Se fosse stato solo Dio, come gli dicevano i romani, ma scendi dalla croce, no? No, essere umano, ha vissuto fino in fondo anche la paura, anche il terrore della cosa che a noi esseri umani terrorizza di più, essere abbandonati. Ed è questa l'origine della vita. Siamo stati abbandonati da chi? Da cosa? Una successione di abbandoni, perché siamo stati abbandonati da quel Dio che per amore di se stesso ha generato la creazione e quindi ci ha messo nella condizione di dover sperimentare la paura, l'abbandono, la colpa, la sofferenza e come esseri umani la vecchiaia, la malattia, la morte e tutto ciò che ne consegue. Quindi questo grido, questo perché continua a rimbombare dentro di noi, Facciamo di tutto per non sentirlo. Facciamo di tutto per anestetizzarci rispetto a questa domanda. Ma se pensate, questa domanda che pure ci spaventa, non so se vi capita ogni tanto a voi di svegliarvi alle 3 di notte, vi capita di svegliarvi alle 3 di notte? No? Che è un classico. Dicono quelli ben informati che quella sia l'ora del pancreas, l'ora dell'anima. E quindi ci svegliamo e in quei momenti alle 3 di notte, non so se capita a voi, a me sì, ma parlando con altri capita anche ad altri, ci sono le grandi domande e anche le grandi paure. No? Alle 3 c'è l'ansia, c'è l'agitazione. E se è vero che è l'ora dell'anima, perché la nostra anima è agitata alle 3 di notte? Perché alle 3 di notte probabilmente, grazie a Dio, molliamo il controllo razionale del nostro corpo, dei nostri pensieri, dei nostri muscoli, del nostro respiro, per cui improvvisamente, senza controllo, contattiamo quel passo più in là, quel perché, siamo su quel limite tra la vita e la morte, per cui passano 5-6 gocce di N e passa tutto. E questa è appunto l'anestesia che noi facciamo a noi stessi. Perché ci assale alle 3 di notte fuori dal controllo? Perché non abbiamo il coraggio di affrontarlo durante il giorno, mentre siamo coscienti e consapevoli, questa domanda. Ma perché? Perché cosa? Perché sto qua? Perché devo soffrire? Perché devo gioire? Perché devo vivere? Che senso ha? Ma che devo fare in questo mondo? Perché quello che facciamo 9 volte su 10 non ci soddisfa. E siamo qui ad interrogarci su questo, pensate alla bellezza di questa cosa, no? Se non ci fosse questo perché innato, non ci sarebbe dentro di noi questa tensione continua, inarrestabile, che noi se ne sia più o meno consapevoli, inarrestabile, a trovarla la risposta, a contattarla, quella parte di noi che un attimo prima era solo amore e un attimo dopo era abbandono, esistenza, consapevole nella profondità del nostro inconscio che noi eravamo anche lì un attimo prima. In queste feste ho letto un libricino che forse voi, molti di voi conosceranno già, che è una... avete mai sentito parlare del Conte di Saint-Germain? No? Sì? Beh, insomma, è questo personaggio strano che viaggia attraverso... che viaggia una specie di Cagliostro, una specie di, no? Di Casanova, che passa attraverso varie epoche e canalizza a un certo punto questo essere, canalizza la nostra divinità, il nostro vero sé. Per cui c'è questo librettino piccolino che si chiama Io Sono, in cui c'è proprio questa... Ciao Perla! Ciao Marco! Carissimi amici che non vedo da un sacco di tempo, e allora non potevo non salutarli personalmente. Ecco, in quel librettino c'è questa comunicazione, questo dialogo fra noi e noi stessi, no? E scoprire e sentire la potenza di questo messaggio non è facile, eh? Leggendo sto librettino ogni tanto viene voglia di scappare via, ma se si rimane e si continua a leggere, poi io ritorno a vedere e ricominciavo a leggere, perché alla fine sapete qual è la frase blasfema che viene pronunciata in questo libro, alla quale una parte di noi resiste strenuamente e dice una boiata pazzesca, ma un'altra parte di noi, piccola piccola forse, dice sì, sì, sì. E sapete qual è la frase blasfema? Io sono Dio. Non mi vengono i brividi a dirla? Io sono Dio. Giordano Bruno si è finito sul rogo per aver detto una cosa così, eh? E quindi possiamo sentirne la forza che attraverso tutte le esistenze, attraverso tutti i mondi, attraverso tutti i cosmi, attraverso tutte le esperienze di vita e di morte che il genere umano ha fatto da quando esiste su questa terra, in questo cerchio incredibile di esistenze che ci ha fatto partire da un pulviscolo di stelle, poi siamo arrivati qui e siamo diventati delle amebe, poi siamo cresciuti e adesso, non so quando, ma insomma il cerchio si chiuderà, eh? Torneremo ad essere amebe, polvere di stelle, amore. Questo è il nostro destino, questo è il nostro viaggio. E in questo viaggio possiamo essere aiutati, sostenuti, ma anche terrorizzati. È per questo che ci siamo inventati le religioni, per mediare questa cosa. È più facile, piuttosto che dirsi io sono Dio, dire tu sei quello che parla con Dio e mi racconta come vanno le cose, con tutto ciò che questo comporta. Ma questo aprirebbe un altro capitolo enorme che lasciamo stare stasera. Quindi potremmo, no, sentite che qui stiamo volando altissimi e il rischio è che ci perdiamo fra le stelle, e invece ci interessa di rimettere un po' i piedi per terra e quindi di sentire come esseri umani che cos'è questa colpa. E stasera cercheremo di dare alcuni cenni sul modo di leggere questa sentimento della colpa in noi, questa coscienza della colpa in noi, e magari imparare anche a riconoscere, quindi qual è il discrimine tra la colpa, il sentimento della colpa e il senso di colpa. Qui siamo nella coscienza, qui siamo nella sega mentale, ma a noi ci sembra la stessa cosa. E secoli di religione ci hanno convinto che è la stessa cosa, soprattutto una religione come la nostra in cui questo concetto del peccato è centrale, fondante, no? Nasciamo tutti col famoso peccato originale, no? Quindi nasciamo già, e in un certo senso è proprio vero, perché nasciamo con quella colpa che è la colpa di aver voluto vivere. Ma un conto è sentirlo come un afflato di vita come il desiderio di esistere e un conto è vederlo come un peccato da condannare. A noi ci hanno fatto vedere più quel lato lì che quest'altro qui. Vediamo se riusciamo a bilanciare un po' le cose. Quindi è certamente un retaggio arcaico, ma che ha una sua profonda utilità. Intanto, a fronte di, per ora rimaniamo nel generico, a fronte di questo sentimento della colpa, in qualche modo prendiamo le misure con una generica potenzialità di generare un sistema di valori. Cominciamo fin da piccoli, con i no non si fa e col sentirsi in colpa rispetto al chi se ne frega lo faccio lo stesso e se il no non si fa. E cominciamo a sentire che ci sono delle regole, purtroppo non sempre, mi è venuto adesso un lampo rispetto a quella storia terrificante che stiamo leggendo oggi sul giornale, no? Non voglio stare a sparare giudizi, ma insomma la sensazione lì è che proprio sia mancato il senso della colpa. Il senso della colpa, cioè è mancato proprio la capacità di misurarsi con il divieto. Per cui, non essendoci divieti, è tutto possibile, anche massacrare la propria madre. Quindi i valori essenziali cominciamo a prendere le misure nella nostra esistenza attraverso, anche aiutati da questa sensazione che, come dice Bert Hellinger, è una sensazione quasi fisica, no? Lui dice, mi ricordo la prima volta che sentivo parlare di questa cosa, Hellinger ha lavorato molto su questo tema della colpa e della coscienza, faceva questo esempio, dice, vedete, la buona e la cattiva coscienza, il sentirsi o no in colpa, è quasi una sensazione fisica ed è come quando camminando perdiamo l'equilibrio. E se perdiamo l'equilibrio, ci prendiamo una storta, ci cede un ginocchio, cos'è che facciamo? Il nostro corpo reagisce cercando automaticamente di recuperare l'equilibrio, no? Quindi c'è un movimento di un braccio, della testa, c'è uno spostamento del peso, in automatico cerchiamo di recuperare l'equilibrio. Ecco, in qualche modo rispetto al sentirsi in colpa funzioniamo allo stesso modo, è come se la nostra mente, la nostra anima cercasse di recuperare l'equilibrio e di non cedere, e in quel modo, a forza di cercare l'equilibrio, troviamo il nostro sistema di valori di riferimento, ovviamente da chi dipende, dipende da chi ci mette i limiti rispetto a questo, no? Certamente ci garantiamo in questo modo l'appartenenza, quindi in un sistema di valori molto rigido l'appartenenza la si conquista pagando un prezzo alto, che è quello di rispettare la rigidità di quelle regole. E in altri casi queste regole sono più flessibili e quindi l'appartenenza è più fluida, più flessibile. È così, è soltanto così che ci garantiamo l'appartenenza, e senza che noi ce se ne accorga, nel corso della nostra vita ci confrontiamo con la paura di perdere questa appartenenza. Perché? Perché la famiglia o il sistema di riferimento in cui ci sentiamo inseriti sta di nuovo a rappresentare, è sempre lo stesso discorso, stiamo sempre cercando di superare la paura di essere soli nell'universo, la paura di essere abbandonati, la paura di perdere la certezza di essere protetti. E quindi anche il bisogno di conservare questa appartenenza ha a che fare con questa paura originaria, e ha molto a che fare con la colpa. Perché? Perché l'appartenenza la si perde o la si mette a rischio proprio se si contravviene a quelle che sono le regole del sistema, e quindi la colpa serve proprio ad informarci rispetto al rischio che stiamo correndo. E quindi possiamo tornare indietro, oppure possiamo decidere di andare avanti. quello che fa la differenza fra il restare sempre dentro e il restare e il concederci la possibilità di andare fuori da queste regole ha a che fare con il nostro percorso di crescita. Non cresciamo se non mettiamo a repentaglio, a rischio e a volte se non rinunciamo a queste appartenenze. È soltanto la capacità di sostenere il peso della colpa che ci fa crescere. Di nuovo, vedete l'accezione positiva di questa colpa? E questo ci consente di, piano piano, accrescere il nostro senso di responsabilità. Questo ci consente di farci sentire sempre più in una condizione di padronanza di noi stessi. Se ce la faccio a sostenere la colpa, ce la faccio anche a prendere delle decisioni rispetto alla mia vita personale che possono essere anche difficoltose e anche agli occhi degli altri completamente sbagliate. Mi assumo la responsabilità di fare delle scelte e questa che sembra una cosa facile a dirci e a volte sembra facile a farsi, in realtà non è così facile. Se pensate a quante volte tutti quanti noi proprio resistiamo a questo, facciamo resistenza alla capacità per esempio di dire dei no, ci spaventa terribilmente. Quante volte ci troviamo nella condizione che pur di non entrare in conflitto cediamo parti di noi, mentali, emozionali, a volte addirittura fisiche. Quante volte? Perché? Perché il conflitto ci terrorizza così tanto? Ma anche qua si apre tutto un altro capitolo e lo affronteremo. Questo sistema di riferimento ha a che fare certamente con tutte queste potenzialità, no? Di trovare il proprio sistema di valori, di accrescere la propria responsabilità, di garantirci l'appartenenza, ma per fare questo dobbiamo definirli questi confini del nostro sistema d'appartenenza e molto spesso questi confini li rendiamo estremamente rigidi, perché diventano dei confini ideali, cioè non hanno più a che fare con la relazione, non hanno più a che fare con il misurarsi in una dimensione orizzontale con chi c'è attorno a noi, parte di queste persone attorno a noi staranno sicuramente dentro il nostro sistema, ma molte di più staranno fuori dal sistema. E allora questi confini ideali che noi segniamo, che hanno molto a che fare con l'immagine ideale che abbiamo di noi stessi, diventano proprio quei confini che, se eccessivamente rigidi, anziché farci sentire gli altri fuori dal confine, semplicemente altri da poter incontrare al limite del confine, un attimo al di là del confine, in uno spazio tra un sistema e l'altro che possiamo chiamare una sorta di terra di nessuno, ma insomma possiamo rimanere con dei confini che respirano, no? Che sono permeabili alle esistenze degli altri, ma se invece questo sistema, questo confine lo disegniamo in forma ideale, come a dire in forma ideologica ancor più che ideale, ecco che chi sta al di là del confine non è l'altro, è il nemico, che è esattamente quello che sta accadendo oggi in funzione delle nostre paure e della nostra immagine ideale, ideologica, di cosa sia la verità. Per cui non si riesce più, io infatti ci ho rinunciato, però ogni tanto mi ci tirano per i capelli che non c'ho e oggi al bar il barista mi ha trascinato per i capelli in una discussione terrificante sugli esiti del referendum, che non me ne può fregare di meno degli esiti del referendum, ma lui tanto ha fatto, tanto ha detto che ha risvegliato il comunista che è in me, che era in me, e quindi mi ha trascinato in una discussione terribile. E a un certo punto parlavo perché non gliela volevo dare io. E un'altra parte di me mi osservava e rideva, no? Dice Mario, ma che stai a fare? Ma veramente, in realtà ero consapevole di stare recitando, però recitavo con una verve che poteva sembrare dall'esterno appassionata, e lì ho pensato, poi uscendo, alla fine ho detto, senta, mi fa pagare che devo stare lì. Sono riuscito a uscire e lì però poi ho riflettuto, dico, ecco, quanti anni ho passato nella mia vita convinto che quella invece fosse proprio giusto, che io sentissi fuori di me il nemico, che io sentissi la potenza della mia idealità, che io sentissi la giustizia, termine terrificante, da quando è stata inventata la giustizia, beh, adesso non se lo apro una parentesi, convinto appunto che proclamare la giustezza della propria visione del mondo fosse assolutamente indispensabile. Ma dov'è la possibilità di affermare anche se stessi, il proprio pensiero, senza generare conflitto? Perché è lì che non sappiamo più fare questo, no? Non sappiamo più parlare, sappiamo solo combattere. Perché se io l'altro, solo perché è al di là del mio confine, lo leggo come nemico, non posso che sparare. Se io invece anche gli altri che sono al di là del confine, che sono la stragrande maggioranza, li sentissi come altri, che hanno esattamente lo stesso diritto di manifestare il loro sistema di valori, e contemporaneamente consapevole del fatto che gli altri stanno vivendo esattamente come me la paura dell'abbandono, il terrore di perdere l'appartenenza, la rigidità del proprio sistema di valori, i propri sensi di colpa, e chi più ne ha più ne metta. Se noi riuscissimo a vedere questo, potremmo guardare gli altri, pur nella loro totale diversità e a volte avversità, comunque con tenerezza, non voglio esagerare, con amorevolezza, perché stiamo esattamente tutti, da sempre e per sempre, sulla stessa barchetta, siamo tutti quanti insieme, girando da ameba a essere umano ad ameba. Dove vogliamo andare? Qual è quel posto in cui non saremo delle amebe? Non esiste. Il cosmo è iniziato e il cosmo finirà, così esattamente come la nostra vita, inizia e finisce. Non c'è un altrove. E quindi è importante riconoscere cos'è che sta accadendo dentro di noi. Il personaggino dice, le risposte che cerco sono nascoste dentro di me, però avrei preferito che fossero andate a nascondersi da un'altra parte, perché nascoste dentro di me fanno proprio confusione, no? Sembra che a volte sia proprio impossibile leggerci. Sapete, col lavoro che faccio, il counselor, quindi parlo con le persone, 99 volte su 100 mi trovo inizialmente di fronte a una persona che sta proprio in questa condizione, non riesce più a leggere se stesso o se stessa, non riesce più a capire ma dove sto, che mi sta succedendo, come posso comprendere il reale senso evolutivo di tutto questo marasma che dentro mi sembra sia soltanto appunto un marasma. Eppure è proprio possibile, ed è importante che noi si impari a farla questa cosa, a riconoscere cos'è che mi sta prendendo, da dove arriva questa confusione. E qui è importante, cominciamo a vedere, no, questa differenza tra la colpa e il senso di colpa, perché la colpa di fatto è una comprensione che riguarda il passato e dà forza. Che cosa intendo dire? Chi di voi ha visto qualche volta, è stato qui magari mentre facciamo il lavoro con le costellazioni familiari, questa cosa qui può comprenderla perché l'ha vista accadere tante volte. Tante volte nel corso di una, anzi direi quasi sempre, nel corso di una costellazione familiare si evidenzia proprio questo, si diventa consapevoli della propria colpa, e cioè della propria è come improvvisamente accorgersi, chinare il capo e dire sì, aderisco al fatto che sono vivo e voglio vivere, e aderisco al fatto che questo desiderio di vita che io ho è esattamente lo stesso desiderio di vita che hanno avuto tutti quelli che c'erano prima di me. E questo desiderio di vita non comporta un'immagine ideale, non comporta la perfezione, non comporta la buona coscienza a tutti i costi, non comporta tutto quanto questo. La vita non è fatta così, la vita è fatta come è fatta, e quindi la vita va, viaggia, scorre, fluisce e passa attraverso tutto ciò che la vita porta con sé, che può essere il dolore e la gioia, l'odio e l'amore, la sofferenza e l'estasi, la paura e la vergogna. E perché mai queste cose, che sappiamo bene essere presenti dentro di noi, le abbiamo sperimentate n volte nel corso della vita, tutte queste situazioni, sentiamo bene che se ci giriamo e cominciamo a guardare, no? Nel passato, al nostro albero genealogico, e cominciamo a guardare, no? La mia paura, mamma, è stata anche la tua paura, papà, anche la tua, nonni, anche la vostra, bisnonni, anche la vostra, avi, no? Avete vissuto come io vivo, avete amato come io sto cercando di amare, siete stati terrorizzati come io sono terrorizzato, e siete svegliati alle 3 di notte senza aver fiato esattamente come mi sveglio io. E allora? E allora lì c'è un prendere contatto con la colpa. Quale colpa? La colpa di essere vivi. Di essere vivi, siamo esseri viventi, e in quanto tale, in quanto esseri viventi, non possiamo che essere immersi in questo turbinio di sentimenti, di sensazioni, che possono essere andare all'estremo limite che sembra, che può sembrare negativo del dolore, fino all'estremo che può sembrare positivo dell'estasi orgasmica. Ma questa è vita, sia qua che là. La vita non ha morale, la vita non ha una tendenza al bene. Vito Mancuso, che mi piace molto, parla sempre di questa cosa, e lui infatti dice: noi non tendiamo al bene. Infatti, pur essendo un teologo cattolico, viene considerato eretico dall'establishment della Chiesa cattolica. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa il Bergoglio di Mancuso. Lui dice: noi non tendiamo al bene, noi tendiamo ad un ordine sempre più ordinato. Bella sta cosa, perché questo è vero, no? Tendiamo ad un ordine. La fisica dice che tendiamo all'entropia, quindi al disordine. Lui dice: no, noi tendiamo all'ordine, cioè tendiamo ad una condizione in cui dentro di noi, cos'è quell'ordine? Almeno così l'ho interpretata io, perché poi sapete, leggere i teologi non è proprio esattamente facilissimo. Ma insomma, cos'è questo ordine a cui tendiamo? Secondo me, io l'ho interpretata così, è l'ordine derivante dal sentire che stiamo sempre di più abbandonandoci a ciò che è così com'è. Non è metto in ordine le cose, quella è la nostra protervia, la nostra arroganza, ma che vogliamo mettere in ordine? Ma che vogliamo mettere in ordine? Non si tratta di mettere in ordine le cose della nostra vita, come quelli che vengono a me e dicono: voglio capire cosa è accaduto nel mio passato. Lascia perdere, ma che vuoi capire? Che vuoi capire? A che serve capire? Serve accettare, serve accogliere, serve riuscire però, non in una forma passiva e nichilista, ma ma in una forma attiva ed entusiasta, entrare nel flusso della vita. Questa è la vera accettazione. Quindi guardare al passato in questo modo dà forza, ci rende forti, perché davvero poi tutta quella che è l'esperienza di vita che ci ha preceduto arriva fino a noi, come un fiume in piena. E noi non diventiamo noi, ma diventiamo noi e tutti loro. E questo è il dono che poi possiamo fare ai nostri figli. Io e tutti loro do a te. Questo è il compito dei genitori. E se facciamo questo, difficile che ci ammazzino ad accettare, eh? Difficile, niente impossibile, ma difficile. Perché un figlio lo sente il dono che ha ricevuto, che è qualcosa che ha a che fare certamente con il fatto di essere stati generati, ma c'è molto di più. Non siamo solo stati soltanto generati, abbiamo ricevuto in eredità la nostra storia, è quello che ci rende forti, se ne diventiamo consapevoli. E siccome ho visto qualcuno qua che, perché dicevo questa cosa, ha alzato un sopracciglio, voglio spiegare e guardare che accettare tutta questa storia, accogliere tutta questa storia, non significa essere d'accordo con questa storia, eh? Anche se lì a distanza di un paio di generazioni c'è un nonno che ha ammazzato gli ebrei, anche quella è la mia storia, anche quello mi dà forza, quella è una colpa che io posso prendere. Dopo vedremo, se vi faccio vedere uno spezzoncino di Umberto Galimberti che parla della colpa mistica, è bellissimo, e parla proprio di questo. Il senso di colpa invece è uno stato d'animo che teme il futuro e ci indebolisce, è, come dicevo prima, una sega mentale, cioè mi sento in colpa e quindi ho sbagliato, sono sbagliato io, non mi va mai bene niente, non faccio mai una cosa buona, nessuno mi apprezza. Il senso di colpa di chi ho commesso tanti peccati e quindi adesso devo espiare tante di queste colpe. E quindi che cosa fa? Comincia a cercare tanti possibili confessori che possono assolverlo, no? Chi è immerso nel senso di colpa è in costante ricerca infantile, ecco lì la debolezza, è in costante ricerca infantile di una soluzione, come si chiama la soluzione della, che danno all'anno santo? Un'indulgenza plenaria, sempre in cerca di un'indulgenza plenaria, eh? Ma tu non mi capisci? Mi viene l'orticaria quando penso a questo tipo di atteggiamento, eh? Le vittime, sì, e questo atteggiamento così subdolo. Perché poi dopo questi personaggi qui sono 99 volte su 100 dei manipolatori. Accettare la colpa, riconoscere la propria colpa, significa rinunciare alla giustificazione, rinunciare alla vergogna, rinunciare alla pretesa del perdono. Essere colpevoli non richiede il perdono. Essere colpevoli richiede essere colpevoli. E di questo parlerà dopo Galimberti, per cui non voglio anticipare. Ma invece noi cos'è che stiamo sempre cercando, no? Una giustificazione. L'ho fatto così perché mia mamma, perché mio papà, perché il mio capo, perché mio marito, perché mia moglie. Qual è la prima frase secondo voi che dicono tutti quelli che vengono da me e stanno in una crisi di coppia e quindi hanno, come dire, praticato l'arte del tradimento? Se noi, uno che ha tradito, qual è la prima cosa che dice? Io no, non potevo, no? Non potevo, proprio era inevitabile, no? Ma messo nelle condizioni di tradirlo, di tradirla, no? Ecco sì, cazzo, ma c'avevo voglia di tradire e l'ho tradita e mi sento adesso molto più grande. È stata un'esperienza per me importante. So che aver fatto soffrire una persona, so che questa esperienza e quindi questa modalità interiore di sentirmi non cambierà per tutta la vita, traditore sono e traditore resterò per tutta la vita, questo mi dà forza, no? Non potevo fare diversamente, signor giudice, lei mi deve capire, no? Tutti i colpevoli vanno dal giudice e chiedono l'indulgenza, no? Lei mi deve capire. La prima cosa che stamattina hanno detto gli avvocati di quei due scelleratissimi ragazzi, e cosa hanno detto? Bisogna capirli. Certo che bisogna capirli, ma aiutateli a sentire il peso della colpa di quello che hanno fatto. Invece non lo farà nessuno, io spero di sì, non lo so, ma generalmente... No, la tendenza è quella semplicemente a cercare di trovare una giustificazione a quello che accade e accettare la colpa ha un significato molto preciso, significa accettare di pagare il giusto prezzo, c'è un prezzo da pagare, non fosse altro che appunto la consapevolezza di essere stati generatori di sofferenza. Sono uno che ha fatto soffrire. Sono uno che ha fatto del male. E quindi ci sarà probabilmente un prezzo da pagare. Un prezzo che però è bene che non sia mai un'espiazione, perché l'espiazione è un modo subdolo di chiedere perdono. Io espio la mia colpa, così dopo espiata la colpa, la mia anima torna pulita e possiamo ricominciare da capo. E adesso vi faccio sentire Galimberti perché parla proprio in maniera molto esplicita e anche sentirete molto incazzata e io lo capisco perché c'ho lo stesso sentimento suo quando parla di questo tipo di atteggiamento. No, aspetta. Ops.
Una colpa metafisica.
E poi c'è anche un secondo elemento del cristianesimo nella sua versione cattolica. Alla domenica dal pulpito si dico le regole, al sabato in confessionale si perdona le dialoghe. Doppia coscienza, io la parola perdono non la sopporto più. I protestanti non la prevedono questa configurazione, il perdono. La colpa è colpa e te la porti con te tutta la vita. Ci fai i tuoi ragionamenti con la tua colpa, non te la perdona nessuno. Persino Tommaso diceva, factum infectum fieri non potes neque Deus, neppure Dio può far sì che non sia fatto quel che è stato fatto. Ma questo dilagare del perdono come forma di bontà, il contrario del perdono non è la vendetta. La vendetta l'abbiamo superata con la giustizia, invenzione greca, quando uno si vendicava dell'altro e si andava avanti per generazioni, basta vedere le tragedie greche che seguivano a 3-3, perché se la vendetta non investiva colui che aveva fatto la colpa, investiva i figli di colui che l'aveva commessa e dai figli se non investiva i nipoti, si andava avanti così nel mondo ebraico per 3 generazioni, a un certo punto nell'Orestea si dice chiaro, non possiamo andare avanti così, perché il sistema della vendetta fa sì che se a giudicare la colpa è lo stesso, è chiaro che essendo lui offeso, non può vedere la colpa nella sua esattezza, ma la vede con tutto l'afflato e la rabbia di chi è stato offeso. Ci vuole un terzo, il dicasterion, affinché si faccia dicche, giustizia. Ci vuole un terzo, il quale, non essendo coinvolto emotivamente, sa calibrare il rapporto colpa-pena. Qui nasce la giustizia. Bene, il perdono non ha come sua antitesi la vendetta, il perdono ha come sua controfigura la tua coscienza, devi averla a che fare per tutta la vita questo rapporto, nessuno te lo può perdonare. Questa cultura è una cultura protestante, in quale non avendo preti che perdonano, non avendo mediatori tra Dio e gli uomini, la colpa se la portano dietro, e avere a che fare con la colpa ti porta ad una continua revisione dei tuoi comportamenti. Avendo a che fare col perdono ti porta all'oblio dei tuoi comportamenti. Kierkegaard, che pure uno scrittore cristiano, parlava della colpa in questi termini. Jaspers, che doveva diventare presidente della Repubblica Federale Tedesca dopo la guerra, e ha rinunciato a favore di Adenauer quando andò nel 1946 ad Heidelberg, parlando alla nazione tedesca, disse: noi tedeschi abbiamo diverse colpe, una colpa politica perché Hitler l'abbiamo eletto noi, una colpa giuridica, di questo se ne occuperanno i tribunali, una colpa morale, perché sapevamo, anche se facevamo finta di non sapere, ma soprattutto imperdonabile, dice, una colpa metafisica. E cosa consiste la colpa metafisica? Che noi tedeschi siamo ancora vivi. Per quale ragione io sono vivo e quell'altro è morto? Ecco la colpa metafisica. Perché noi tedeschi siamo ancora vivi quando gli altri sono morti, quando gli ebrei sono morti, quando i rom sono morti, quando gli omosessuali sono morti? Perché? Vuol dire che non è una colpa morale, così come non siamo colpevoli noi di essere nati in Occidente, però abbiamo una colpa metafisica che per il nostro benessere per secoli abbiamo anche affamato il mondo. Questa è una colpa metafisica. Facciamo i conti con questo tipo di colpa metafisica? O ci allarmiamo perché la crisi ci porta via la soddisfazione di qualche desiderio e già andiamo in ansia? Perché non abbiamo il senso della colpa noi? E se non maturiamo questi concetti di colpevolezza, che tipo di cultura continuiamo a portare avanti? Quella del perdono, della remissione dei peccati? No, non è una cultura corretta. Con la colpa ti passi la tua vita, il fatto l'hai fatto e ci parli insieme per sempre.
Io quando ho sentito questa conferenza è come se fosse stato tolto un velo, no? Perché ho sempre percepito questo tipo di realtà interiore, ma non ero riuscito mai a trovare con così tanta lucidità e chiarezza una definizione. E invece è bellissima questa cosa, cominciamo a fare i conti con le nostre colpe metafisiche. Questo è esattamente quello che cercavo di spiegare prima quando dicevo del lavoro con le costellazioni familiari. Le costellazioni familiari questo fanno, lavorano con la nostra colpa metafisica, che non è la colpa legata al peccato, ma è la colpa legata alla vita. Essere vivi è di fatto una colpa, e appartenere a un certo tipo di sistema culturale, appartenere a un certo tipo di sistemi di valori, appartenere a una certa epoca piuttosto che un'altra, comporta una colpa metafisica, che se si tramuta in senso di colpa ci annichilisce, se si tramuta in senso di colpa ci indebolisce. ma se invece ne diventiamo consapevoli, ci mette nella condizione di passare l'intera vita a fare i conti con questa colpa e quindi a crescere. Avere a che fare con le proprie colpe metafisiche è proprio il modo di realizzare al meglio la propria evoluzione, di dare senso e frutto alla propria esistenza, alla propria intera esistenza. Ma bisogna cambiare completamente l'energia che ci muove, ci dispone nei confronti della colpa. Se la colpa la viviamo come cattiva coscienza, per un po' ci può essere utile, se non altro per farci suonare qualche campanellino e farci accorgere che qualcosa non è andato bene, ma qui stiamo parlando di qualcosa di ancora che va bene al di là del semplicemente il rapporto fra buona coscienza e cattiva coscienza. Qui si tratta di saltare ad un livello di coscienza superiore dove non c'è la morale, non c'è il bene e il male. È prima dell'albero della conoscenza, è prima della famosa mela. Qui ritorniamo ad avvicinarci alla dimensione del paradiso terrestre in noi, la dimensione in cui possiamo sperimentare che noi, come dicevo prima, io sono Dio, io ho generato me e tutta la mia colpa. Stanotte alle 3 mi toccherà prendere i 15 di gocce di enne, l'emozione. Il modo migliore per non sentire il peso della colpa, e qui ritorniamo subito a parlare di una colpa di livello più basso, no? Che è la colpa morale poi, no? Quella che lì lui chiamava la colpa morale. Il modo migliore per non sentirlo è passarlo ad altri. Vi odio tutti e se ho dimenticato qualcuno ditemelo. Perché davvero c'è sempre un altro o un'altra a cui poterlo addossare nel passato, nel presente e a volte addirittura nel futuro. La nostra arte somma è addossare la nostra colpa al passato, no? O ancora trovarlo, qualcuno che non abbia individuato nel passato un'origine di qualche sua debolezza, di qualche sua fragilità, di qualche sua incapacità di gestire parti di sé. C'è sempre qualcuno a cui dire, beh, ma sta cosa qui, questo me l'ha detto anche mia mamma, è proprio uguale a mio nonno. Non me l'hanno mai detto queste cose qua? Ecco, guarda, questo è proprio come tuo nonno. Nel presente, beh, ce l'abbiamo a casa quello o quella a cui addossare subito è quello più facile. Se non abita nel nostro appartamento, è quella che abita nell'appartamento a fianco, il nostro vicino di casa, è facilissimo, no? O il nostro vicino di scrivania, no? O il nostro vicino nel traffico. Ma insomma, qualcuno a cui addossare la colpa c'è. Un po' più drammatico è quando cominciamo ad addossare la colpa al nostro futuro, e cioè la colpa del fatto che io stia male è che non mi garantiranno la pensione. C'è gente che dice questo. Io oggi sto male perché non avrò la pensione. Questo a che serve? Perché serve? Serve a poterci sedere e dire non faccio niente perché tanto, come la famosa barzelletta, ha detto il dottore che devo morire. No, ma sapete la barzelletta, non la posso raccontare. Ha detto il dottore che devo morire. Anzi, che devi morire, non che devo, ha detto il dottore che devi morire. Possiamo semplicemente accontentarci di alleggerire le nostre colpe? E qui parlo di colpe in senso lato proprio, a cominciare da quelle più banali, proprio la sensazione di aver commesso qualcosa di male, fino ad arrivare alla colpa metafisica. Possiamo farlo? Ci abbiamo mai pensato, per esempio, alla colpa metafisica che noi, in quanto italiani, abbiamo? E uno dice, ma io che c'entro? C'entriamo. Io, in quanto romano, ho la colpa metafisica di quello che hanno combinato i romani quando hanno sterminato tutto il mondo all'epoca conosciuto. No? Quanti ne hanno impalati? Quando ho sentito quella cosa dico, caspita, e io come romano non me l'asciugo con semplicemente tanto sono passati tanti secoli. Se poi arriviamo un po' più vicini a noi, e questa è la cosa, e divento serio, perché i tedeschi, capite, l'hanno fatto quel passaggio. Lì c'è stato un personaggio che stava diventando il Presidente della Repubblica che a un certo punto l'ha detto, ragazzi, qui dobbiamo fare i conti con colpe politiche, giuridiche, morali e metafisiche. E io che conosco tanti tedeschi, a cominciare dal mio genero, so che questi conti con le loro colpe le hanno fatti. Poi molti di loro sono precipitati dall'altra parte, e cioè sono precipitati nel senso di colpa, e questo li frega in un altro modo, diventano aggressivi, no? E cominciano da capo. Ma noi ci abbiamo mai pensato che, voglio dire, i primi 3 anni di guerra noi lì stavamo, eh? No, noi abbiamo cancellato, passando agli americani abbiamo cancellato tutto, noi siamo diventati eroici, abbiamo fatto la resistenza, sì, ma abbiamo ammazzato pure gli ebrei, o abbiamo contribuito ad ammazzarli. E che cosa abbiamo fatto nel corso degli anni in Albania, in Grecia, Jugoslavia, quella che era prima la Slovenia, bla bla bla. E che cosa abbiamo fatto prima in Abissinia, in Africa? Avete mai sentito parlare qualcuno di farsi carico di queste colpe? Ci siamo mai interrogati rispetto a questo? Avete mai sentito uno dei nostri politici che diceva, beh ragazzi, che ne dite di andare nel Nord Africa a chiedersi, ma perché pensate che, ma forse questa cosa l'avevo già detta in qualche conferenza, mi sembra, perché pensate che siamo noi quelli che vengono invasi per primi? Stiamo restituendo il bastotto. Se ce ne accorgessimo e andassimo lì a chiedere scusa, forse cambierebbero le cose. Davvero siamo dunque solo il frutto più o meno malato di condizionamenti e traumi subiti? Questa cosa qui pure l'abbiamo già detta tante volte nel corso di queste conferenze. Sì, ok, se vogliamo vederla così, chi è senza trauma scagli la prima pietra, chi è senza condizionamenti scagli la prima pietra. Certo, è così, ma restiamo legati come dei burattini ai fili dei nostri traumi e dei nostri condizionamenti, oppure li leggiamo non come qualcosa di cui siamo vittima, ma qualcosa di cui siamo stati artefici, inconsapevoli, ma artefici? Io sono Dio, io genero la mia realtà, io creo, ho creato, creerò il mio destino. Il mio pensiero genera la realtà in cui esisto. E allora qual è il trauma che ho subito? E quindi è bene ricordare che nel passato, se visto in questo modo, non c'è futuro. Se guardo al passato come generatore di tutti quei legami che mi costringono a rimanere imprigionato nella prigione della mia cattiva coscienza, nella continua disperata ricerca di recuperare la mia buona coscienza, da questo gioco non se ne viene fuori. Ci passeremo l'intera vita e poi vita dopo vita continueremo a cercare di trovare la soluzione. Quale soluzione? Ovviamente quella che arriva dall'esterno, che prima si chiamava Giove, poi si è chiamato Dio, Gesù, poi si chiamerà, perché già molti lo chiamano così, i figli delle stelle provenienti dalle Pleiadi che ci salveranno ancora. un po' di lavoruccio su se stessi, no, Il tempo scorre, ma nel codice dell'anima dice questa bella cosa: Dio ha inventato il tempo perché le cose non accadano tutte insieme. Quindi, bene, ci avremo tutti i nostri traumi, tutti i nostri condizionamenti, e ringraziamo Dio che, essendo stata inventata questa illusione del tempo, queste cose sembrano distribuite nel tempo, ma in realtà stanno lì, sono la nostra storia, sono la nostra esistenza. Con questo abbiamo a che fare, con quello che siamo ora, con quello che siamo stati da qui al Big Bang e da qui all'ameba, e con tutto quello che saremo da qui all'ameba, quella del futuro, dal passato al futuro. Questa è la nostra esistenza, questo è tutto quello che sta accadendo istantaneamente, nello stesso identico istante. Mi gira la testa quando penso a queste cose, ma no? Il Big Bang, boom. Poi tutto quello che è avvenuto dopo, in realtà probabilmente è un film proiettato su un enorme schermo, In realtà non sta accadendo niente di più di quello che è accaduto in quell'istante. Big Bang. Ed è tutto lì, concentrato tutto lì. E allora, visto che ci siamo all'interno di questa illusione del tempo che scorre in forma lineare, occupiamolo questo tempo, no? Cioè, usiamolo, non lasciamo che semplicemente scorra. Perché? Perché, insomma, possiamo anche pensare che sia l'infinito, ma nel frattempo una parte di noi nasce e muore. Quindi, in quella parte lì che illusoriamente si sente nascere e morire, qualcosina facciamola per realizzare. Ok, se devo giocare a questo gioco, che gioco faccio? Che qual è la mia parte in questo gioco? Il problema è che ci piace troppo essere innocenti, il problema è che ciò che ci è accaduto nel passato, il problema non è ciò che ci è accaduto nel passato, ma la nostra pervicace intenzione di volerlo ricordare nel presente. Questa è la trappola in cui cadiamo, di pensare che il nostro passato non possa che essere presente qui con noi con tutti i suoi aspetti negativi. Ed è vero che è qui presente con noi, ma se lo depuriamo, lo liberiamo, questo sguardo verso il passato, lo liberiamo dal giudizio, lo liberiamo dalle aspettative, lo liberiamo dal nostro, vi ricordate quando parlavo di immagine ideale di noi stessi? Se io continuo a leggere la vita dei miei trisavoli con il mio modo di vedere le cose, non potrò che vedere un mare di disastri, no? Quindi è qui con noi il nostro passato, così come è qui con noi anche il nostro futuro, ma i nostri occhi devono cambiare rispetto a questo, devono rinunciare a quella illusorietà di un tempo lineare. Dobbiamo sentire che, e qui non mi invento davvero niente, dobbiamo sentire che in realtà ciò, l'unica realtà, l'unica cosa che esiste è l'istante, qui e ora. Ogni nostro istante è il Big Bang. In ogni nostro istante io sono Dio. Gli antichi greci pregavano il dio Hermes perché portasse loro in dono l'oblio. Oblio di cosa? Oblio proprio di questa nebbia, no? Che c'è fra noi e la nostra storia, che non ci consente di percepirne soltanto la forza, soltanto l'energia, ma si ferma a guardare l'aspetto superficiale, l'aspetto fenomenico. Sono accadute queste cose, e siccome sono accadute queste cose, ne conseguo che io non posso che essere così. Ma questa è la superficie, è come pensare che il mare sia la schiuma che la bora fa a Trieste quando tira. Ma il mare è la schiuma che la bora fa? Certo che no, e ben di più, e non si ferma a Trieste il mare. Si tratta quindi di accorgerci che siamo davvero unici, non perfetti, unici, perché perché la perfezione ha a che fare con l'immagine ideale, l'unicità ha a che fare con l'accettazione totale di ciò che è. Siamo speciali proprio grazie ai nostri difetti e ai nostri errori, perché dunque dovremmo nasconderli o negarli? Perché dovremmo cercare, adesso la sparo grossa, perché dovremmo cercare di modificarli? Perché passare un'intera vita a cercare di diventare migliori? Non potremmo cominciare a cercare di vivere la vita essendo come siamo? Perché forse se ci fermiamo da questo strenuo tentativo di diventare migliori e ci soffermiamo a sentire, ad accorgerci, a percepire, ma io come sto ora? Come sono ora? Forse il diventare migliori accade. Non c'è bisogno di fare tanti sforzi per arrivarci. In realtà basta un sì, anche se la sofferenza dura da tanto tempo, può finire in un istante se cambiamo il modo di guardare noi stessi. Una frase che ho preso da un libro di Morelli. Un bel libro quello, tra l'altro, visto che parliamo di 1000 pagine e parliamo di libri in questo ciclo di conferenze. Morelli non è esattamente un personaggio, diciamo, che mi entusiasmi, però ultimamente, se la vecchiaia fa bene a tutti, ha scritto un paio di libri belli. Uno è questo, Nessuna ferita è per sempre, e l'altro è quello che è uscito prima di questo, che è La saggezza dell'anima. Ecco, se cominciamo a guardare a noi stessi con occhi diversi, quindi non con gli occhi, con la lente dell'ispettore Clouseau che cerca di trovare i difetti, non siamo Sherlock Holmes della nostra anima, c'è un sapere innato nel seme che farà sciorire una rosa. Al seme non c'è bisogno che glielo insegni nessuno come deve fare, così come a nostra madre non gliel'ha dovuto insegnare nessuno, a noi, feto nella pancia di nostra madre, nessuno è venuto a spiegarci adesso devi fare così, adesso devi fare cos'ha, adesso girati, adesso no. Quello che doveva accadere è accaduto, la vita lo sa da solo, e così forse dovremmo solo lasciarci andare al sapere innato che ci fa fiorire ogni giorno. Quindi non cercare di essere il fiore che secondo me è più bello, ma cercare di essere il fiore che siamo. Cercare di essere quello che siamo. Quante volte riusciamo a sentirci totalmente appagati di noi stessi? Ogni volta che io faccio questa domanda ai miei clienti, gli chiedo, senti, ma tu rispetto a te stesso, come stai? Ti piaci o non ti piaci? Ma devo ancora trovare uno che mi risponda, sì, mi piaccio. Ancora devo trovare uno. Ci sono quelli che partono, sì, mi piaccio, poi dopo un po' dicono, abbastanza. E cominciano a sparare una fila di motivi per cui non ci piacciono affatto. Ecco, quindi lasciamo che questo fiore fiorisca, no? Ma dice, ma io oggi sto malissimo, sto soffrendo, sono pieno di ansia e di angosce. E se quello è il fiore che sta fiorendo? E se ci appietassimo anche nelle nostre angosce? Non abbiamo mai sperimentato, forse qualcuno sì, me lo auguro, glielo auguro. Forse qualcuno ha sperimentato che semplicemente acquietandosi nelle proprie angosce, le angosce a un certo punto cominciano a spiegare, a parlare, a dirci cosa c'è, qual è il passaggio importante, evolutivo che sta accadendo dentro di noi, e nel momento in cui abbiamo colto quell'insegnamento, l'angoscia si trasforma in comprensione, accettazione, in leggerezza, in consapevolezza, in illuminazione. Perché la vita va, e anche se stiamo soffrendo e piangendo, il nostro fiore sta fiorendo grazie a quel sapere innato. La sofferenza è solo una delle possibili e transitorie manifestazioni del nostro fiore. E questo bambino che ha scritto questo tema, parla del tuo compagno di banco, svolgimento, sono seduto da solo. Oh, questa è la realtà, no? La realtà è ciò che è. Non è che ha scritto mi dispiace perché, oppure si è inventato un compagno virtuale, no? Doveva scrivere qualcosa. parla del tuo compagno di banco, sul ginetto sono seduto da solo, punto. E viva Dio, no? Oh, beh, questo ha risposto alla domanda, come sto? La domanda era, la vita mi ha posto questa domanda, parla del tuo compagno di banco, mi si è girato a destra, si è girato a sinistra, dice, cazzo, sono seduto da solo. Ecco, questo tipo di atteggiamento, che questo è un maestro zen, questo ragazzino, farà molta strada, questo è l'atteggiamento, no? Non piango perché sono seduto da solo e quindi sono molto triste. No, sono seduto da solo, punto. Domani starò seduto con qualcuno. E se mi stuferò di stare da solo, mi alzo, vado alla messa, mi scusi, ma non potrei essere seduto anch'io vicino a qualcuno? Oppure aspetto con calma che il mio vicino di banco, che c'ha l'influenza, ti passi e poi tornerà. Non sentite la forza, l'equilibrio, la stabilità di uno capace di scrivere una cosa così? Guardare al passato può essere malefico se non ci riporta al movimento della vita nel presente. E il solito personaggino dice, io non dico mai che ho nostalgia del passato, perché se lo sa, quello è capace anche di tornare. Ecco, questo, no? Smettiamo di far tornare il passato nel nostro presente come se fosse il presente. Il passato non è presente, il passato è passato. Dice la parola stessa che il passato è passato. Cosa resta nel passato, del passato nel presente? Il movimento della vita, la forza. Il passato, in quanto passato, è stato presente. E cioè è stata vita vissuta. I miei genitori, nelle loro storie, hanno vissuto come tanti, me li ricordo bene, momenti terribili, momenti bellissimi, ma adesso io che cosa ne faccio di tutta quella roba lì? La guardo e dico, grazie, grazie. E per quanto tempo ho detto, se non fosse andata così, se papà fosse stato cos'ha, se mamma avesse detto cosù. No, adesso dico semplicemente grazie, perché quel passato è presente in me, ma non nel suo aspetto fenomenico, ma nel suo aspetto di movimento vitale. Sono qui grazie a. Dunque, il lavoro interiore è una trappola? Bella domanda questa, no? Che detta da uno che dirige una scuola dove si promuove il lavoro interiore, dice, ma sei scemo, ti spari sui piedi, ma a me mi diverto a fare questo, perché quelli che poi frequentano la scuola lo sanno bene, non è una novità questo messaggio, bisogna vedere che cosa si intende per lavoro interiore. Sì, il lavoro interiore è una trappola, se diventa una maschera da esibire, un modo per addomesticarci, un modo per corrispondere all'immagine stereotipata del saggio che tutto comprende e tutto perdona. Leggete pure voi, no? I post di Facebook, dove tutti i grandi maestri spirituali stanno elargendo la loro saggezza a piene mani, e ci fanno due palle così, no? Come dire, no? Che si sia raggiunto un qualche livello di comprensione, di consapevolezza, e poi si resta incastrati in un ego spirituale che è ben più difficile poi da intaccare e da riconoscere. È terribile questa cosa qui. Ora, cancellate questa cosa che ho detto, mi è venuta in mente così, me ne pento, sento la colpa in me per aver ceduto a questa botta di giudizio imperdonabile. Vorrà dire che stanotte starò in ginocchio sui ceci per almeno un'ora. Dunque la buona domanda è, ma non potrebbe essere che la psicoterapia, il lavoro su di sé faccia parte della malattia e non della cura? e questa non è che l'ho detta io, questa l'ha detta James Hillman, scrivendo un libro intitolato 100 anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio. E il personaggino dice: tu potresti farmi felice, però mi sento più sicuro se mi faccio felice io. Ecco, quindi bisogna fare attenzione, non è che l'etichetta qui si vende il lavoro interiore. C'era un altro che ha fatto una bella domanda, sempre su uno di questi post di Facebook, fa: qual è il budget che devo mettere in previsione per fare un lavoro su di me? Vuole sapere qual è, quanto gli costerà illuminarsi? Capite? Capite? E questa è la trappola, perché oggi poi siamo pieni di proposte che ci spingono in questa direzione. Questo è il motivo per cui io mi sparo sui piedi da solo, perché non voglio correre il rischio che sembri che io stia vendendo l'illuminazione. No, no, io non vendo proprio niente. Io vendo l'opportunità di farci un po' di domande e io vi aiuto a farvele. Tutto qua. Dunque c'è una risposta e così si torna alla domanda: di chi è stata, di chi sarà la colpa? Non perdiamo tempo a cercare la risposta, non serve a niente. Di chi è la colpa, di chi sarà la colpa, non serve a niente. Quello che, l'unica cosa che serve è: sento la mia colpa, riconosco la mia colpa, trovo, sostengo, non mi libero dalla mia colpa. Questo è vero lavoro interiore. Dunque, per godere di una rosa non abbiamo bisogno di un libro di botanica, ci basta sentirne il profumo. Quindi è inutile che pensiamo che la risposta stia in qualche centinaio di libri da leggere. I libri sono belli, nelle pagine, la conferenza di quest'anno la facciamo proprio in onore ai libri che io adoro, ma so bene che la risposta non sta scritta sui libri, la risposta sta nel contatto con me stesso e grazie agli altri sempre con me stesso, non con gli altri, grazie agli altri con me stesso. Questa è la capacità di vivere nel mondo con gli altri, la capacità di guardare gli altri e far sì che ognuno nel suo unico modo sia specchio di una parte di me. Quindi il contatto con me e attraverso gli altri con me. Perché il contatto con me, solo con me, rischio di non capirci più niente e a un certo punto mi ritrovo da solo immerso nelle mie seghe mentali, per l'appunto. E alla fine dunque finiamo con questa bella frase di Rilke sul tema della risposta, che dice: non voglio che siano eliminati i demoni, perché si porterebbero via anche i miei angeli. Bellissimo. Quindi non cerchiamo di far sparire da noi le nostre parti malate. Le nostre parti malate sono malate soltanto se acquisiamo l'occhio del medico che fa diagnosi sull'anima. Lasciamo stare. Noi non siamo né sani né malati. Noi siamo chi? Io sono Dio. Punto. Grazie, buonanotte.
Alla prossima.